Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Un programma sostenuto da un numero imprecisabile di uffici federali. Naturalmente solo in via ufficiosa, ma già questo in realtà basterebbe a sottolineare l'indiscussa autorevolezza di Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Brava, vedi, vedo, vedi che comincia che... a capire.
Sì, sotto sotto ci stima.
Ecco, sì, era, sì, sì,
era
sì, esatto.
Così una coltre fumosa la sua.
Bene.
Siete i benvenuti a Babilonia, naturalmente, come ogni settimana. Buongiorno Valerio.
Ben trovato Sergio. Babilonia di nome di fatto, nel senso che vedo una scaletta anche piena di colpi di scena dal punto di vista stilistico, cronologico, temperamentale, caratteriale, insomma tutto.
Fermati, fermati. Sì. Abbiamo con noi, come sempre, un ospite graditissimo che andiamo ad introdurre in musica.
Sentiamo.
Le correnti che soffiano dentro i vestiti, dentro i partiti, Francesco, ci stanno investendo. E le nubi si fanno più nere, non si può non partecipare. E dobbiamo lottare, Francesco, e cercar di nuotare. Questo è un mare di merda, parliamoci chiaro. Stiamo uniti, Francesco, ci stanno fregando. E non è più questione di rosso o di nero, son furbi davvero. Non è mai colpa loro, Francesco, se ci fanno annegare. Non era questo che...
Bruno Lauzi ha voluto rendere omaggio al nostro ospite di oggi, ma così,
infatti,
a sorpresa.
Sì, e non so se ha apprezzato, ma comunque quando l'ha scritta Bruno Lauzi pensava proprio a Francesco Lallicata.
Ma
esattamente.
Grazie.
Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere con noi, compositore.
Sì.
Ma anche direttore d'ensemble, Fontana sì. Mix, lo metto lì subito perché è un ensemble importante.
Infatti, e giusto per cominciare ad attraversare il tuo percorso, anche un legame con la Svizzera.
Sì, io dopo aver fatto, traghettato insomma nei miei studi da partire da Palermo dove sono nato, poi sono passato a Roma, poi sono fatto dei miei, ho incontrato i compositori che Aldo Clementi, Salvatore Sciarrino, però poi ho avuto una parte in cui mi sono specializzato sulla direzione d'orchestra e l'ho fatto a Ginevra, al Conservatoire de Musique de la Place Neuve, cioè a Ginevra ci sono due conservatori, uno superiore, un altro dove si fa musica antica. È stata un'esperienza bellissima, anche perché da studente di direzione d'orchestra ho avuto presto occasione di dirigere, mi hanno fatto lavorare presto, anche perché gli italiani che conoscono un po' l'opera e sono sempre apprezzati all'estero, questo vale per tutti i direttori d'orchestra che si trovano per esempio in Germania e lavorano subito perché serve la lingua italiana, questo. E infatti io avevo cominciato come con repetitor, cioè come maestro collaboratore, e poi mi hanno fatto dirigere, quindi poi ho fatto una parte della mia vita a Ginevra, sia dal punto di vista compositivo che da quello di direttore d'orchestra.
Si riesce ad essere autorevoli nella direzione? Qual è il segreto?
Bella domanda. I primi 3 secondi di lavoro con un'orchestra sono quelli più importanti, perché da lì si capisce se tu hai chiaro 2 cose, la partitura e il carisma per condurre. Tutto il resto può succedere qualche piccola incomprensione, però se parte bene convinci l'orchestra, anche perché l'orchestra in genere non ti guarda, l'orchestra sente solo se tu hai l'energia, no? Questa energia ha a che fare con 2 cose molto semplici: una parte ginnica, cioè di tipo,
movimento
fisico, come un ballerino, insomma, e l'altro di conoscenza approfondita del testo.
Ma se hanno subito l'impressione che i tuoi gesti siano chiari e abbiano dietro un pensiero.
Sì,
ovviamente.
Solo che non bisogna pensare solo che il gesto sia quello giusto, perché se si pensa al gesto poi si finisce per essere un po' così, come dire,
meccanici.
Invece proprio questa energia, cioè, abbiamo degli esempi grandiosi come Bernstein che non faceva che esprimere col corpo quello che voleva dire.
Mm-hmm. Bring the noise.
Una rubrica che non a caso apre il nostro percorso di oggi, perché è un elemento questo che fa parte anche dell'arsenale espressivo di un compositore del nostro tempo. Non so in quale misura appartenga al bagaglio di Francesco Lalicata il rumore come elemento, appunto.
Guarda, il rumore è entrato nella musica del Novecento, è entrato poco per volta, è apparso già nella musica, addirittura nella musica pianistica, nel senso cioè che anche il famoso cluster, cioè l'insieme di quattro suoni cromatici fatti insieme, nel momento in cui non c'è più un rapporto armonico diventa rumore. Dopodiché ci sono esempi fondamentali che sono stati Ives, Varese, cioè dove hanno addirittura inserito proprio elementi, ma poi anche la percussione, le percussioni. Dopodiché, quando è iniziato il lavoro negli anni 50 sulla musica elettronica, soprattutto negli Stati Uniti e poi a Colonia e poi a Milano con Berio, con lo studio di fonologia, lì il rumore
L'orizzonte timbrico del rumore si è allargato.
Esattamente.
A quel punto. Beh, noi invece cosa facciamo oggi? Da che parte andiamo?
Beh, un rumore molto diverso. Potremmo parlare di rumorismo, perché Dean Elliott, tra le altre cose, ha lavorato molto per i cartoni animati per sonorizzare, e quindi utilizza proprio quegli effetti che erano effetti elettronici, diciamo ingenui in qualche modo. Siamo qui nel 1962, e li fa interagire con una big band di stampo jazzistico. Questo è il risultato. Un tema di Cole Porter dal suo musical del 1934 Anything Goes, qui però nella versione di Dean Elliott, che ha musicato tra le altre cose Tom e Jerry, te li ricordi?
Sì,
no?
Beh, era effervescente da tutti i punti di vista, e in effetti era un rumoreismo, diciamo, divertito, sì, e divertente.
Salto. Così vedi, Francesco Lalicata si è distratto un attimo e subito c'è questo salto nel buio.
Salto nel buio che lo riguarda.
Che potrebbe essere inquietante, ma non lo è.
Non lo è, perché è veramente un salto nel buio, nel senso che stiamo per mandare un brano senza introdurlo e quindi vogliamo proprio che l'ascolto sia vergine, ma se lo riconosce meglio, se no va benissimo.
Non
vogliamo
essere un quiz.
Assolutamente, non ci interessa quello, ma proprio la sensazione, certo, di ascolto di questo brano e sentire che vibrazione ha acceso. Allora,
a me naturalmente viene in mente il piano preparato di John Cage, che è stato un'invenzione, una delle invenzioni più forti, cioè a proposito anche del rumore di cui si parlava prima,
esatto,
cioè
esatto,
questa traslucenza fra il suono e il rumore, non è troppo rumore, non è troppo suono, ma c'è questa estasi un po' di questo suono magico. E poi questa invenzione straordinaria, cioè di mettere degli oggettini semplicissimi come le mollette.
Semplicissimo, però ha creato un nuovo strumento, praticamente.
Un nuovo strumento, assolutamente. Questo...
Sì, quindi il tranello non ha funzionato perché ha riconosciuto John Cage. Io avevamo cercato questo brano che in realtà è un preludio per la meditazione,
sì, sì.
Brevissimo, ovviamente anche influenzato dagli interessi orientali di John Cage, ma che in qualche modo, diciamo, seguivano anche un'atmosfera che poteva non ricondurre esattamente sempre a Cage, anche se il pianoforte preparato lo si riconosceva, un pezzo addirittura del 1944, quindi
fatti.
Era proprio agli inizi, stava cominciando a mettere le mollette, diciamo,
esatto,
ancora
sì.
Non aveva perfezionato, però ancora una volta Cage, come dire, non invecchia, nel senso che questa cosa era meravigliosa anche adesso, questo... ascoltata ora, modernissima.
Sì, rimane un principio, diciamo, di quello che poi hanno seguito i minimalisti americani, ma è anche eterno, nel senso, cioè, che è un suono che ci ha insegnato tanto, che quindi siamo figli di questo, eredi e figli di questo.
Un suono è un silenzio.
È un silenzio. Sì.
Io so
molto.
Però, Sergio, che tu stai scalpitando, esigiamo, come certo. Dire, adesso ci deve restituire il favore. Noi abbiamo regalato un ascolto a Francesco Lalicata, che ora cosa ci propone?
Adesso in questo caleidoscopio di linguaggi mi sembra che effettivamente ci sta anche di fare un altro salto e quindi di essere sballottati.
È quello che vogliamo.
Sì, ecco, sì, no, io ho portato stranamente, perché di solito i compositori vogliono far sentire le ultimissime cose. Io invece ho pensato che è anche giusto far sentire le cose scritte più in gioventù, insomma, quando già si era raggiunto una certa maturità, però c'è ancora la freschezza, insomma.
Certo.
C'è un percorso che ho fatto collegandomi, come spesso avviene in quello che faccio, con altri linguaggi, cioè con la poesia oppure le arti visive, cioè è una fascinazione per uno scrittore poco conosciuto ma straordinario, è stato un Nobel, Saint-Jean-Pierce è uno pseudonimo di questo Alexis Léger, che era nato nelle Antille, insomma uno scrittore fantastico, perché ha fatto questa poesia che non è poesia, è un po' prosa, ma che avvolge con le sue immagini cosmiche veramente il mondo, cioè la natura, il rapporto, lo trovo tra l'altro molto molto attuale, questo rapporto conflittuale con la natura, una natura che è violenta ma è una natura anche che ti avvolge. E questo canto per un equinozio, quindi Chant pour un equinozio, ho lasciato il titolo originale in francese, è stato un percorso che ho fatto in 5-6 pezzi, partendo dalla viola sola, quindi scrivendo prima un pezzo per strumento solo, per la viola, e poi ne ho fatte tante versioni, viola e ensemble, viola e orchestra, viola...
E questa che arriva?
Questa è viola orchestra, questa okay. che ho fatto a Cambridge nel, se non sbaglio, nel 99, con un'orchestra londinese, ed è stata una bella registrazione, all'epoca è stato un bel lavoro. Ecco, qui ho immaginato di, non assolutamente di descrivere, ma di riportare quelle immagini che vedevo in questa poesia di questo San John perso, come dire, un momento di pace con la natura. Ecco, questo mi sembrava molto bella la descrizione, appunto, che ne fa lui di questo atteggiamento, di queste visioni poetiche, insomma.
Beh, allora adesso chiudiamo gli occhi e torniamo nel secondo millennio, perché andiamo al 1999 esatto. con questo brano di Francesco Lalicata.
Siamo costretti purtroppo ad uscire da questo Champour en Equinox, che vi invitiamo peraltro poi a recuperare in forma integrale. Brano di Francesco Lalicata, registrazione questa effettuata in Inghilterra, dicevamo,
sì,
a Londra.
A Cambridge, sì, era un progetto molto bello con altri compositori e fu fatta una registrazione per fare proprio un CD e poi un concerto in una chiesa. Era stato un bel lavoro soprattutto dei musicisti giovani che erano stati molto collaborativi, insomma.
Il 1291 è considerato l'anno di fondazione della nostra confederazione svizzera, evidentemente, ma questo era anche un omaggio a Key Dory, Edward Dory, in realtà grande trombonista creolo, e Samuel Blaser ha voluto omaggiarlo.
Abbiamo citato le Antille poco fa, proprio
certo,
grazie al pezzo dell'Alicata. Adesso ci siamo tornati nel nostro modo così un po', diciamo, variegato e babilonico.
Trasversale.
Il mondo in levare.
E uno dice, vabbè, ci restiamo ancora nei Caraibi,
da quelle parti.
Perché comunque la matrice del levare, insomma il reggae ovviamente è una componente fondamentale della musica giamaicana in particolare, ma è diventata una grammatica e quindi anche in questa rubrica in realtà noi ci concentriamo proprio sui levari d'ogni dove. In questo caso ad esempio andiamo in Etiopia. Pensa un po', per cui ci spostiamo un bel po', anche se l'Etiopia è diciamo la terra promessa della religione Rastafari. Quindi tutto torna, anche le latitudini si parlano. In questo caso il mondo in levare lo vediamo dal punto di vista di Abegatz and Yorg, che è appunto il duo che porta avanti questo progetto, che ha a che fare appunto anche con il reggae, ma arriva dall'Etiopia.
Charfalo, the comedy, mokralo, isakal amnalo.
Poteva anche essere un canto di Babele,
sì, questo, ma che lingua era?
Si trattava di amarico, che è appunto la lingua che si parla in Etiopia, ma anche se questa registrazione è stata effettuata a New York da appunto emigrati.
Continuiamo a depistare in qualche
Continuiamo
modo.
A depistare. Vedo un nome interessante.
Interessante e che soprattutto sta a cuore al nostro ospite, o meglio, mi correggerà se sbaglio, Aldo Clementi credo sia stato un compositore importante anche nel tuo percorso.
Molto importante. Io non ho mai studiato con Aldo Clementi, ma Aldo Clementi è stato un faro, cioè che mi ha veramente illuminato. E la cosa molto divertente è che sono stato scelto da lui in una manifestazione straordinaria, che noi eravamo dei ragazzini, che si chiama Venezia Opera Prima, fu fatto alla Fenice nel 1980. Ogni compositore importante, cioè Sciarrino, Donatoni, Nono, anzi era un progetto voluto da Nono al Teatro alla Fenice, era padrino di uno dei compositori, quindi ero stato scelto Aldo Clementi. E incontro Aldo Clementi nella scalinata fuori, ma è stato un effetto molto forte. E io da ragazzino vado verso il maestro e dico: maestro, ma io la ringrazio. Lui mi dice: sì, ma senti, tu sai giocare a scacchi? Dico, sì, cioè qualcosa. Lui aveva il suo sacchettino con gli scacchi portatili, e così è iniziato.
E vi siete messi a giocare.
Ci siamo messi a giocare a scacchi. Questo, naturalmente, lui era bravissimo.
Come John Cage con Duchamp.
Esattamente. Lui addirittura in treno faceva quello, diciamo, elettronico, cioè giocava contro se stesso.
Bellissimo.
E questo, ma gli scacchi era una metafora poi bellissima, perché la sua musica era tutta una scacchiera.
Ora gli rendiamo omaggio, e quindi indirettamente rendiamo omaggio anche a Francesco Lalicata.
Sì, sì.
Mio padre suonava il violino male, però suonava. E comunque suonava delle cose che mi entravano dentro. Io conobbi della musica importante attraverso un violino, un violinaccio. Schubert lo conobbe attraverso il violino di mio padre. Mio padre mi nascondeva i libri di musica. Io, quando poi sono riuscito, non so come, a riavere questi libri, mi buttai a capofitto. Ma perché c'aveva la vecchia mentalità che il musicista non guadagna. Scrissi dei pezzi sotto l'influenza dei sei piccoli pezzi di Schoenberg per pianoforte, e ne parlò sotto l'aspetto di armonia deformata. Lui ha detto che erano tutte tonalità recuperabili, cioè non so, un re minore, un do, quasi tutte tonalità minore, perché lo atonalismo si sposa più col modo minore che col modo maggiore. E così, cioè, nacquero certi pezzi miei nel 1945 sotto l'influenza di Schoenberg, che io trovavo, siccome ero imbevuto di armonia tradizionale che studiavo a fondo, allora tutte queste cose di Schoenberg anch'io le ho viste come armonie deformate, perché erano spesso appoggiature non risolte.
Maurizio Pollini eseguiva in questo caso degli estratti dai sei piccoli pezzi per pianoforte di Arnold Schoenberg che Aldo Clementi ha citato, erano stralci da un'intervista del 2007, quindi era già anziano, evidentemente, ma ho capito che a Francesco è piaciuto risentirlo.
Beh, sì, è un'emozione, perché io ho avuto proprio un rapporto molto... Ci siamo intesi, cioè perlomeno lui era così aperto ai giovani, ma aveva questa capacità di raccontarti la musica del passato attraverso quello che faceva lui, e soprattutto io ero affascinato dal rapporto che lui aveva con l'arte astratta, per l'espressionismo astratto americano, e quindi lui addirittura a casa copiava su una carta velina l'orientamento di queste
delle linee
da questo lui faceva le sue partiture, che erano fatte con dei canoni, che ricostruiva. Aveva un librone pieno di canoni, di 1000 canoni, e se ne sceglieva uno per fare un nuovo pezzo.
Come possiamo distruggere questo bellissimo momento?
Cosa che a noi piace fare, lo sai. Sì. Lo facciamo facilmente con Elvis Schoenberg.
Eccoci.
Lo conosci?
No.
È un nome d'arte, però già il fatto che Ross Wright abbia scelto questo nome d'arte, secondo me lo nobilita. Poi in realtà quello che fa non è nobilissimo,
okay.
Cioè lui va a distruggere praticamente dei grandi classici del rock and roll, di Elvis in particolare, di Elvis Presley.
Vabbè, interessante,
con
vediamo.
La sua orchestra surreale, pensa, senti cosa fa.
Sentiamo.
Das Geld, zwei vor das Schor, drei Suva breit und go, Katze, go, New Street, über mein blau-wache Schuhe. Aber nicht wie hier, über mein blau-wache Schuhe. You can steal my car, step on my face. Splatter my name all over the place. Do anything that you wanna do. But lay off of my shoes. Now don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, just lay off of my blue suede shoes.
Blue Suede Shoes, l'avevi riconosciuto?
Beh sì, si riconosceva, anche se era bello destrutturato.
Ma c'erano sprazzi di genio,
sì,
secondo me. Elvis Schoenberg va riscoperto.
Espressionista, cioè.
Sì, in qualche modo, poi all'inizio sembrava quasi, non so, Kurt Weill, Piero Luiner, c'era un po' di tutto.
A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O.
Spoken music.
L'alfabeto in musica,
sì.
Questo ci volevano
un
dire.
Un po' restiamo ancora lì, però allo stesso tempo ci spostiamo, perché in questo caso ci interessa proprio la declamazione.
Sì,
no?
La voce recitante, che forse hai usato, Francesco, in una delle tue composizioni.
Sì, sì. Io ho fatto un'esperienza, secondo me, molto forte, che nel mio lavoro teatrale, si chiama L'Angelo e il Golem, che è stato fatto anche a Reggio Emilia molti anni fa, in cui ho usato il testo in siciliano con il sistema del cunto, sopra, degli strumenti dialogavano con questo cuntista. Poi ho fatto tante altre cose, ho fatto una cosa su Pasolini, dove ho usato anche lì le voci, una voce recitante.
Ci sono molte modalità, o quella che sentirai probabilmente non ti appartiene nemmeno come gusto, ma a noi piace offrirla al nostro pubblico.
Mi piacerà tantissimo.
Siamo nella zona ovest di Rio de Janeiro, dove nasce Crisinda ZO, un progetto che lavora, diciamo, con l'urgenza del funk carioca come punto di partenza, per creare poi dei paesaggi sonori caotici, possiamo dire così.
Sì,
mescolati con nuvole di timbri elettronici, insomma, si va
poliritmia e quant'altro.
C'è di tutto di più, dal samba al rap, e tra l'altro alla batteria c'è Igor Cavalera dei Sepultura.
Attenzione.
Questo potrebbe un po' inquietare.
Sì, perché si incattivisce, chissà.
We'll be right back. passo tem falado dentro disso de... Já que eu não tenho peito de aço, play pra ver um passe lá, é rio. Vim da puta de tibário, 2023 Brasil. Até que eu tenho minhas bases, flow curtindo de sacanagem. Aves, 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 porquinho nessa pista, chapadão de ketamina. Tá maluco, respeito bons, marolando, radão, beca, central, é campo grande. Praticamente qualquer canetário, quando fala de treta, fala de amor. Quando eu tô triste, eu fico engraçado, geral, percebeu como eu ando. Praticamente qualquer canetário, quando fala de tempo, fala de amor. Quando eu tô triste, eu fico engraçado, geral, percebeu como eu ando. Fazer o que você tá vaporidade, tempo ao tempo é o papo, tranquilão é a merda. Tem que aperta, flutuou de coisa concreta. Fazer o que você tá vaporidade, tempo ao tempo é o papo, tranquilão é a merda. Tem que aperta, flutuou de coisa concreta. Tá maluco, respeito o bons, marulando,
beh, se fossi romano userei un'espressione che comincia con meco, no? Perché sì, davvero qui insomma è una pacca importante.
Sì, è una pacca importante, il ritmo frastagliato di questo hip hop. Tra l'altro l'hip hop da quelle parti, cioè in Brasile, viene declinato in maniera sempre molto originale. Sarà la lingua, sarà l'attitudine, le poliritmie appunto che arrivano, sì, sì. Finisce sempre che c'è qualcosa di interessante.
Sono implacabili questi Crisinda ZO, che non chiudono però la nostra,
no, non chiudono,
di
anche
oggi.
Perché noi prima abbiamo proposto John Cage al nostro ospite Francesco Lalicata, perché c'è un filo che lo lega, anche se non altro nell'insegna di uno degli ensemble che dirige e di una delle sue esperienze importanti.
Sì,
Fontana Mix, che abbiamo citato proprio all'inizio.
Infatti. Fontana Mix è la mia croce delizia, cioè io mi sono occupato tanto di costruire attorno a me degli ensemble, dei gruppi, l'ho fatto, non era, insomma, poi quando sono venuto a Bologna nel fine degli anni all'inizio degli anni 90, insomma, con i musicisti con cui già facevamo musica abbiamo creato questo, quindi è un'esperienza già di 25 anni. Il nome Fontana Mix è curioso perché non era tanto il legame con Cage, ma quanto questo nome molto energetico, e poi la storia è comunque bellissima del titolo di Cage, perché Cage stava lavorando a Milano allo studio di fonologia ed era ospite della signora Fontana. Per la prima volta lui nello studio di registrazione usa il mixaggio di un certo tipo. Quindi ogni mattina fa un percorso, va dalla signora Fontana a fare il mixaggio, è così che viene fuori Fontana Mix. A noi piaceva questo aspetto, non tanto perché ci volevamo legare alla musica di Cage, certo. Perché poi in 25 anni abbiamo fatto di tutto, cioè sì. Abbiamo rivoltato tutti, abbiamo fatto esperienze sempre di più, anche aprendoci. Adesso abbiamo fatto con i fratelli Mancuso, abbiamo un progetto con Caterina Barbieri, abbiamo aperto, sconquassato tutta la musica colta, diciamo, l'abbiamo messa in contatto con, quindi è un'esperienza importantissima.
E da questi 25 anni cosa hai scelto per noi?
Ho scelto una cosa particolare che mi vede coinvolto anche un po' come in questo caso arrangiatore, che è un omaggio a Bruno Maderna di questo brano che è il simbolo dell'Alea. È una pagina dove si vedono dei pentagrammi che si incrociano, è dedicato a un astronomo ed è tutta da decifrare, perché naturalmente ognuno l'esecutore può scegliere dei percorsi, addirittura ci sono dei percorsi in cui ci sono degli incroci, ci sono degli incidenti, e quindi ogni volta che si esegue bisogna avere un progetto. Il progetto è la ricomposizione di questo. Quindi io l'ho fatto in questa occasione con uno dei progetti che facciamo sempre con altri ensemble esteri, in questo caso con la Croce Noto di Strasburgo. Abbiamo fatto insieme questa mia versione, e quindi era un ensemble allargato su una ventina di musicisti. C'era anche una chitarra elettrica, insomma c'era una parte molto anche improvvisativa, ed è stata anche questa una bellissima esperienza che poi abbiamo continuato con altri ensemble anche in Germania e all'estero, quindi mettendo insieme musicisti di due paesi diversi.
Beh, un bellissimo modo per salutarci e ringraziare,
certo.
Naturalmente
voi,
Francesco,
complimenti per la vostra trasmissione.
Grazie, è stato
un
piacere
davvero.
Ci è piaciuto così tanto che la prossima settimana ci ritroviamo qua,
ma molto volentieri.
Nel frattempo mi raccomando, siate babilonici.